Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera a tutte e tutte, le BBL sono tornate.
Buonasera.
E questa sera è una puntata speciale, e vabbè, un po' tutte sono speciali le puntate, veramente. Però ci abbiamo una maggioranza di Valerie, perché abbiamo un'altra Valeria come ospite, Valeria Poeta, che è un'ex dirigente riabilitativa che sta adesso in pensione, impegnata in politica con il PD locale e in associazionismo. È anche vicepresidente della Commissione Pari Opportunità. Benvenuta Valeria, grazie per partecipare.
Ciao. Benvenuta, altra Valeria.
Altra Valeria. E poi abbiamo con noi anche Sofia Biagioli. Ciao Sofia, e che è la nostra alternanza con la puntata del lunedì con il suo programma sulla strada dei diritti. Sofia è una studentessa universitaria in psicologia, è anche la portavoce del Comitato Possibile e è una componente della Commissione Pari Opportunità anche lei, quindi tanta roba.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao Sofia.
Allora Vale, prendo la parola e vediamo, perché questa è una puntata speciale, diciamo tutte le puntate sono speciali ma questa è particolare, questa è una puntata in cui è doveroso fare un riferimento grande e scegliere come argomento proprio di copertina della puntata l'8 marzo. È la giornata internazionale dei diritti delle donne, quella che molto banalmente viene chiamata ormai festa delle donne. E questa occasione è particolare per noi perché abbiamo la possibilità di parlare di questa importante ricorrenza di consapevolezza e di lotta con donne di diverse generazioni, perché abbiamo rappresentate le ragazze degli anni 70, le ragazze degli anni 90 e le ragazze di oggi, e quindi siamo molto felici di poter fare un confronto e un incontro tra generazioni. Il titolo è l'8 marzo tutti i giorni perché, come tutte noi sappiamo, tutte noi belle buone lingue che siamo qua, ma tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che hanno scelto questo programma da seguire, che la lotta delle donne per le donne non si fa soltanto un giorno l'anno, ma è una lotta che va avanti quotidianamente ormai da tanti anni.
E mentre preparavamo la puntata ci siamo domandate quali argomenti sono successe in questi due ultime settimane, perché come sapete ci piace un pochettino anche accendere un po' i riflettori su quello che succede tra una puntata e l'altra, e abbiamo pensato che, avendo due ospiti così, appunto, come abbiamo detto, tanta roba insieme, gli argomenti li scelgono loro, e quindi chiedo a Sofia quale fatto è successo secondo lei degno di nota.
Beh, purtroppo uno dei fatti che sono capitati in queste ultime due settimane, che ha un'importanza veramente rilevante, è la tragedia avvenuta a Crotone, dove il 26 febbraio, nello specifico, un'imbarcazione di legno che trasportava dei migranti si è spezzata ed è naufragata appunto vicino alle coste di Crotone. Questa imbarcazione trasportava tra le 150 e le 250 persone, e purtroppo i morti concreti, cioè certi, sono 67, ma in realtà si pensa che siano molto di più, e di questi morti troviamo 12 bambini e anche un neonato. E questa imbarcazione era composta per lo più da famiglie che hanno percorso una rotta che andava dalla Turchia alla Calabria. Questa rotta in realtà non è nuova, perché veniva già utilizzata negli anni 90, e poi era passata in secondo piano poiché si utilizzava di più la rotta dalla Turchia alle isole greche. Quella rotta è stata chiusa nel 2016 per via delle leggi imposte dal dallo Stato greco e anche grazie ai fondi che l'Unione Europea ha stanziato per permettere la chiusura dei confini. E secondo me bisogna fare una riflessione importante sul fatto di come l'Europa stia affrontando questo tipo di problematica, poiché chiudere le rotte non migliora la situazione, in quanto gli scafisti comunque tendono a trovare nuove rotte che possono essere più pericolose e le persone per scappare dalle proprie situazioni comunque si mettono in mare e poi avvengono queste tragedie. Prima di concludere il mio discorso vorrei anche dire che secondo me bisogna anche un attimo puntare diciamo la lente di ingrandimento su come il nostro paese affronta questa situazione. Infatti pochi mesi fa, neanche a fine dicembre, lo Stato italiano ha emanato una direttiva anti-ONG e io credo che sia fondamentale invece avere in mare dei soccorsi pronti sempre a cercare di risolvere le problematiche che possono avvenire.
Fila il ragionamento, Sofia, ci sarebbe tanto altro da aggiungere, ma noi come al solito vogliamo dire tante cose e il tempo è un po' stretto. Quindi grazie innanzitutto per la risposta, e è una appunto tragedia immane, come dicevi, quindi dobbiamo in qualche maniera alleggerirci con una bella notizia che ce la dà Valeria. Qual è la notizia un po' più carina, Valeria, che è successa?
Per la prima volta nella storia, nella sua vita, il Partito Democratico ha eletto una donna come segretaria.
Ecco qua.
Elly Schlein. Oh, io sono stata molto contenta, ma non perché sia una donna, perché non è secondo me una ragione sufficiente. Ma per una serie di motivi, perché è una donna giovane, intelligente, colta, è molto appassionata, è coinvolgente, crede nel gruppo, ma anche perché condivido pienamente tutto il suo programma, le sue politiche sul lavoro, sulla sanità, sull'ambiente, la lotta alle disuguaglianze, e quindi mi trovo perfettamente d'accordo, ma anche perché lei ha avuto, io direi, il coraggio di definirsi donna femminista. E allora, perché femminista viene usato spesso in senso dispregiativo, ma femminista significa credere nell'uguaglianza di genere. E non è il contrario di maschilista, non lo dico solo io, lo dice anche la Treccani, no? Che è al di sopra di ogni sospetto. E quindi il maschilista è chi no, crede nella sopraffazione di un genere su un altro, mentre la femminista crede nell'uguaglianza. Sicuramente una cosa è parlare, e presentarsi, fare un programma, una cosa poi è realizzarlo. Sicuramente avrà molte difficoltà, sarà molto difficile, molto impegnativo, però per fortuna noi la sosterremo.
E mi viene da fare un commento, questo è un commento velocissimo su una delle battute che ho visto girare recentemente sui social. Qualcuno, ma tanto l'ho visto girare questo meme, che dice però com'è strano che la sinistra adesso viene rappresentata da una multimiliardaria svizzera e la destra viene rappresentata da una ragazza delle case popolari della Garbatella. Allora, io non ho mai sentito niente di più classista in questo periodo, veramente mi è sembrata una logica ma veramente novecentesca, e veramente che mi fa pensare a quella vecchia teoria per cui il figlio dell'operaio deve fare l'operaio e il figlio del dottore deve fare il dottore. Forse quello che fa veramente strano è che siano state due giovani donne che hanno scardinato una vecchia logica, può darsi. Io mi auguro di non sentire più questi commenti, perché veramente fanno un po' strabuzzare gli occhi. Detto questo,
intervenire,
sì, certo.
Scusa un attimo, riguardo quello che hai detto appena tu. Comunque anche Elly ha risposto a questo tipo di commento, dicendo che perché le persone pensano semplicemente che se io vengo dalla Svizzera allora sono ricca, cioè non è che tutti gli abitanti della Svizzera sono ricchi. Lei ha detto: io sono di famiglia borghese, ringrazio i miei genitori che hanno fatto dei sacrifici, insomma, per potermi mandare all'università a studiare e fare le mie esperienze. differenze.
Ma non può essere assolutamente una discriminante questa.
No, assolutamente.
Esatto. Allora, adesso abbiamo un collegamento telefonico perché un altro fatto in particolare in queste ultime due settimane che sono intercorse dell'ultima puntata ci ha colpito tantissimo. Ed è tutta quella questione che si è innescata a Firenze dopo che di fronte a un liceo si sono insomma azzuffati un gruppetto di destra che stavano, mi sembra, volantinando, sono stati praticamente diciamo hanno provocato la reazione di un gruppo di sinistra e è emersa molto questa questione di come la destra e la sinistra siano ancora in un certo senso a livello anche giovanile e che siano contrapposte. Ma è stata molto chiarita questa cosa perché la dirigente scolastica Annalisa Savino del liceo dove è avvenuto questo ha dichiarato pubblicamente le proprie opinioni dando una lezione di democrazia e anche di storia agli italiani. Ma questo non è bastato per sedare un po' le polemiche e noi abbiamo al telefono adesso una nostra cara amica che è una dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Fiorenzuola d'Arda in provincia di Piacenza e abbiamo con noi Isabella Spurio che ci sta raggiungendo telefonicamente. Isabella, ci sei?
Sì, sono presente,
Isabella,
mi sentite?
Ciao Isabella, allora ho raccontato in maniera un po' confusa questo fatto che è successo recentemente, ce lo vuoi chiarire tu e spiegare anche come vi siete organizzati come dirigenti scolastici per rispondere?
Allora, intanto, vabbè, buonasera a tutti, un saluto particolare a Sofia Biagioli che è una mia ex alunna.
Ciao prof.
Ciao Sofia. Allora, intanto solo una precisazione, in realtà la dirigente Annalisa Savino non è la dirigente del liceo classico Michelangelo davanti al quale sono avvenuti i fatti, dove c'è stata appunto questa azione di violenza, ma è la dirigente di un altro liceo di Firenze, un liceo scientifico che è Leonardo da Vinci. Ovviamente sui fatti che sono accaduti davanti al liceo classico di Michelangelo ci sono le indagini, ci sarà la magistratura che indagherà e diciamo in qualche modo farà ordine su quanto avvenuto. Quello che a me premeva un po' sottolineare era appunto che successivamente a quei fatti una dirigente scolastica, appunto Annalisa Savino, aveva scritto una lettera ai suoi studenti, una lettera peraltro dove non c'era nessun riferimento contro il governo attuale, se non un monito ai suoi alunni nel quale sottolineava come le origini del fascismo non erano state le piazze piene delle adunate, ma erano state le azioni di violenza nei marciapiedi, insomma, delle varie città ad opera delle camicie nere e soprattutto poi con il beneplacito dell'indifferenza corale che appunto dei passanti che assistevano, della società civile che assisteva a tali azioni di forza e di violenza senza reagire. In questa lettera appunto questa dirigente si rivolgeva ai suoi alunni diciamo ammonendoli contro l'indifferenza, quindi invitandoli ad un'assunzione sempre di responsabilità e perché appunto anche attraverso una citazione di Antonio Gramsci sottolineava come l'indifferenza potesse diventare l'ingrediente principale di questi attacchi. Successivamente a questa lettera, che peraltro è stata subito insomma è stata divulgata nei social, quindi ha avuto una grande risposta, il ministro dell'istruzione dopo qualche giorno, insomma un paio di giorni, ha rilasciato una dichiarazione, peraltro credo in un programma televisivo, insomma così, in cui in qualche modo parlava di questa comunicazione della dirigente di Firenze ai suoi alunni come una lettera impropria, sottolineando come diciamo il dirigente avesse fatto un'azione che esprimeva diciamo una politicizzazione e che quindi fosse appunto estranea a quello che era diciamo il ruolo dirigenziale che questa dirigente appunto ricopre. Allora alcuni dirigenti scolastici della provincia di Piacenza, nella fattispecie 14 tra cui me, Abbiamo redatto, in realtà io non l'ho nemmeno redatto, non ho partecipato alla redazione, l'ho semplicemente sottoscritto perché lo condividevo appieno, un documento in cui invece sottolineiamo proprio il contrario di quanto affermato, cioè non interveniamo minimamente sui fatti accaduti perché, ripeto, non sta a noi, quanto a noi preme sottolineare come appunto la Costituzione sia ispirata a dei valori che il dirigente scolastico, che è il leader educativo della sua comunità, deve non solo divulgarli, ma fare in modo che diventino occasione di confronto con i propri alunni, che siano occasioni appunto di riflessione, e quindi proprio nel suo ruolo di dirigente scolastico, di leader educativo della comunità, deve favorire il confronto su tali temi con i suoi alunni. E quindi abbiamo sottolineato proprio come quella lettera, a nostro avviso, non fosse minimamente impropria e non fosse l'espressione di una politicizzazione, ma semplicemente l'espressione del ruolo che il dirigente scolastico ha e che deve portare avanti, che deve ricoprire. Quindi poi ovviamente avevamo fatto anche in questo documento un'allusione anche nella dichiarazione del ministro, peraltro qualche giorno dopo lui poi l'ha anche smentita questa parte della sua dichiarazione, diceva che appunto se queste iniziative da parte di questa dirigente fossero continuate si sarebbero potute prendere anche dei provvedimenti, quindi noi facciamo riferimento al fatto che appunto questi probabili provvedimenti potessero rappresentare anche una minaccia alla libertà del dirigente scolastico, però ripeto, nei giorni successivi il ministro poi ha detto che non ha mai dichiarato ciò, cioè che questi non aveva mai affermato i provvedimenti, insomma, che si sarebbero potuti prendere dei provvedimenti.
Esatto,
quindi questo è quanto.
Quindi possiamo affermare sempre decisamente che la funzione della scuola è quella educativa, anche la scuola statale, anche quella proprio di difesa della scuola italiana, che nasce dalla Costituzione, che ricordiamo
esatto,
sempre comunque una Costituzione.
Dai valori costituzionali,
esatto,
quindi
esatto.
Qualunque dirigente scolastico di scuola pubblica deve assolutamente fare in modo che quei valori non solo vengano divulgati a scuola, ma diventino vivi, cioè diventino occasioni di confronto e di riflessione per gli alunni. Quindi quella lettera, secondo noi, della dirigente Savino non era che questo, insomma, non era che la risposta a questa mission del dirigente scolastico.
Grazie Isabella, ti ringraziamo tantissimo. Grazie. Per questa risposta e per la presenza qua, e ci auguriamo anzi che qualche volta puoi venire anche qua in trasmissione proprio, tornando nella tua città che è Fabriano. Grazie Isabella.
Il problema è che io torno molto poco, vista la
quindi ti invito che devi tornare più spesso, davvero. Grazie Isabella, allora ti salutiamo.
Okay,
continua a seguirci.
Ciao Isabella.
Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
E ascoltiamo adesso una canzone. La canzone che ascoltiamo è la canzone Free Woman di Lady Gaga.
Me. fight it, but if I'm gonna go for it,
e ora passiamo un po' anche all'argomento proprio che abbiamo messo sull'evento e chiediamo a Valeria come hai vissuto negli anni l'8 marzo e che valore veniva dato a questa giornata di lotta.
Allora, io brevemente prima volevo ribadire che comunemente si parla delle feste della donna, ma come avete già detto voi è una giornata internazionale della donna, cioè è più una anzi è a pieno titolo una festa politica, è più vicino al primo maggio che a San Valentino. E infatti è nata nei primi del Novecento da movimenti politici, da partiti socialisti americani ed europei, poi dalle congressi delle donne socialiste, e quindi poi ci sono state diverse iniziarono le americane a scendere in piazza in una giornata precisa, e anche la seguirono anche le donne europee, però ognuno in una giornata diversa. Poi è stata scelta questa giornata, alcuni dicono per ricordare le donne che sono morti in un incendio a New York, e altri dicono invece per ricordare le donne che hanno scioperato a San Pietroburgo contro la guerra. Comunque sia, è sicuramente ha una valenza politica questa giornata, è nata come un movimento politico e poi gradualmente, insomma, diciamo, ha perso un po' questo significato, ma in parte l'ha mantenuto. E in queste giornate le donne si danno il testimone da una generazione all'altra, ma anche moltiplicano i testimoni, cioè diventano sempre di più. Io adesso volevo fare un altro inciso dell'inciso e ricordare che nel 1912 il governo Giolitti promulgò il suffragio universale, però intendeva universale a tutti gli uomini, anche a quelli analfabeti. Nell'universale non era inclusa la donna, neanche nell'universo siamo incluse. Che succede? Che il Partito Socialista, che come abbiamo detto, no, fu il primo partito che si occupò della questione femminile, approvò questa legge, e Turati giustificò questo comportamento perché disse che le donne non avevano ancora una coscienza di proletaria e di classe sufficiente. Quindi lui dice: ragazze, lo so io quello che è meglio per voi, e anzi lo spiegò pure che era meglio per loro che non si votasse, perché se si fosse votato, lui aveva paura che le donne avrebbero votato gli altri partiti, il Partito Socialista si fosse indebolito, e quindi per loro stesse non era un bene. Quindi dice: per il vostro bene è meglio che noi appoggiamo questa legge. Allora, perché ho detto questo? Perché poi le donne socialiste continuarono a lottare, e ad esse si riunirono anche altri partiti, altre donne di altri partiti, altri movimenti, le cattoliche, si unirono molte donne, fino a che soltanto più di 30 anni dopo finalmente si arrivò al voto per le donne. E quindi le donne socialiste ebbero poi diciamo un grosso compito, un grosso impegno, e quindi io qui anche colgo l'occasione per ricordare Anna Kuliscioff, che fu definita la donna del socialismo, che era la compagna di Turati, che era una donna straordinaria in tutti i sensi, a livello umano, lavorativo, politico, e che però è abbastanza sconosciuta. Io vi invito a leggere la sua biografia e tutte le battaglie che lei fece. Su YouTube troverete facilmente degli interventi. Allora, ritornando a noi giovani del 70, Innanzitutto della festa non c'era l'ombra, cioè noi eravamo molto molto arrabbiate all'epoca, perché ci sentivamo oppresse, perché erano tempi completamente diversi da quelli di ora, no? A celebrare l'8 marzo eravamo in poche, noi del collettivo femminista, poi c'erano anche altre donne, ma diciamo che di mimose in giro se ne vedevano molto molto poche. E facevamo qualche iniziativa, ma la cosa principale era appunto indossare la mimosa, perché la mimosa aveva una connotazione politica, una valenza politica molto grande. Pensiamo solo che negli anni 50 chi indossava, chi donava la mimosa, questo gesto veniva considerato come un atto in grado di disturbare l'ordine pubblico. E quindi, per dire, no, dopo gli anni 70 questo non accadeva più, però per noi indossarla era un segno molto molto forte. Allora, poi che c'entra? Poi gli uomini non si sognavano neppure minimamente di regalare una mimosa a qualcuno. E poi ecco, il significato sia l'8 marzo poi è andato, e sia della mimosa è andato a perdersi, è diventato tutta una festa consumistica, e a volte mi chiedo chissà quanti uomini maschilisti regalano le mimose alle colleghe o alle proprie mogli, però alla fine poco importa, perché le cose cambiano. Non voglio, no, dire come gli anziani, anche se lo sono, ma non vorrei dire era meglio prima, no, perché è naturale che le cose cambino. E l'importante, come dicevate voi all'inizio, che tutto il resto dell'anno, perché si può anche festeggiare e poi impegnarsi tutto il resto dell'anno.
Grazie. Allora, visto che ringraziamo intanto Valeria per questa risposta, e visto che qua abbiamo Sofia, che Sofia ha 25 anni, sì. Invece oggi per te, cos'è per te e per le tue compagne, cos'è l'8 marzo?
Allora, devo dire che secondo me la mia generazione è spaccata in due, cioè da un lato abbiamo ragazze e ragazzi come me magari che capiscono l'importanza di questa ricorrenza e quindi decidono di onorarla partecipando a manifestazioni, incontri o comunque attività, e perché siamo ancora consapevoli del fatto che nel 2023 non siamo arrivati alla parità dei diritti delle donne. Dall'altro lato invece c'è proprio il deserto del Sahara, secondo me c'è un disinteresse completo, e questo, come diceva anche Valeria, secondo me è colpa della società che ha trasformato questa ricorrenza in solo a fini, diciamo, a livelli commerciali, dove vogliamo i cioccolatini, il regalino, i maschi ci devono regalare la mimosa, andiamo alle cene organizzate con gli spogliarellisti, e quindi diciamo, da una giornata dedicata ai diritti si è trasformata in una vera e propria pagliacciata. E penso anche che sia dato dal fatto che per come lo viviamo adesso, cioè di come, nel senso che, scusate, un attimo di confusione, volevo dire che l'8 marzo è solo il frutto di una manifestazione patriarcale, secondo me, perché tutto l'anno la donna, ad esempio, deve essere pudica, deve comportarsi in un determinato modo, viene stuprata, gli chiedono com'è rivestita, come se il mio indumento potesse permettere a un altro essere vivente di sfruttarmi senza il mio consenso. Però poi arriva l'8 marzo e allora le donne possono essere libere, anzi sono giustificate se mettono in mostra le loro pulsioni sessuali. Dall'altro lato invece c'è sempre l'idea, ecco, dell'essere coccolate, dell'essere messe sopra un piedistallo, come se noi dovessimo essere difese da qualcun altro. Cioè l'unica cosa che vogliamo non sono le mimose ma i diritti.
Bellissimo.
Esatto. Noi che siamo state ragazze degli anni 90, che cosa diciamo?
Infatti, ecco. Voi come la vivevate questa
allora,
giornata?
Allora, io ricordo assolutamente una mancanza totale di consapevolezza politica e di consapevolezza di lotta proprio, e quello che mi ricordo appunto che la moda imperante era quella delle cene fuori tra donne anche abbastanza sgallettate, un po' come l'hai divinta te, e che cominciavano ad andare di moda se era in discoteca con gli spogliarelli maschili, proprio come per dire che la nostra liberazione era fare le stesse cose che fanno gli uomini, ma le cose più banali, più brutte che fanno gli uomini. E quindi io, secondo me, negli anni 90 proprio non avevamo capito niente. Però c'è da dire una cosa che non giustifica, ma la fine degli anni 90 è stato un periodo di reflusso politico e di su ogni punto di vista. C'è stato bisogno poi del 99 e del 2000 per svegliarsi un po', però io nell'epoca della mia, diciamo, adolescenza non ricordo nessun tipo di consapevolezza. E Vale?
Sì, intanto più o meno eravamo lì in questo, appunto, in queste situazioni in cui l'8 marzo era proprio una festa in cui si andava a cena, si ballava. Però una distinzione la faccio anch'io, nel senso che un minimo di divisione la vedevo, nel senso che avvertivo come se alcune donne uscivano a cena, sì, per l'8 marzo, sì, per ballare, sì, e forse c'era anche lo spogliarello previsto in qualche locale, non lo so, sinceramente no, non mi è mai capitato, ma qualcuno andava. Però la distinzione era che a volte avvertivo che nel vedere tante donne, perché veramente si riempivano i locali, bisognava prenotare chissà quanto prima perché era proprio uno sciame, la sensazione che c'avevo che c'era qualcuno, mi dico, ma certe donne mi dà l'idea come se uscissero solo l'8 marzo, non l'8 marzo. Questa era un po' la cosa, come se era permesso in quegli anni, no, che comunque la donna poteva anche andare in giro da sola nonostante fosse madre, sposa, cristiana, eccetera, eccetera.
Ok, allora adesso prima di ascoltare la canzone mettiamo uno stacchetto e...
Levante.
E Levante.
Piango, non so fare altro. Mi emoziono con poco, gioco ancora col fuoco. Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo. Ho sorriso tanto, dentro questo pianto. Ho voglia di credere di poter farcela a costo di cedere parti di me. Ho voglia di cedere a questa speranza per poter credere a tutta la vita che vivo come viene, vivo il male, vivo il bene, vivo come piace a me, vivo per chi resta e chi scompare, vivo il digitale, vivo l'uomo e l'animale, vivo l'attimo che c'è, vivo per Dio che prego, Padre nostro, Padre, posso andare in cielo. Ho il destino stanco, forse ho corso tanto. Ho voglia di prendere tutto il possibile, non voglio perdermi niente di me. Ho voglia di credere nulla impossibile, vorrei provarci per tutta la vita che... Vivo come viene, vivo il male, vivo il bene, vivo come piace a me, vivo per... Se chi scompare, vivo il digitale, vivo l'uomo e l'animale, vivo l'attimo che c'è, vivo per...
L'8 marzo, l'8 tutti i giorni, no? Questo che sembra un po' un gioco di parole, ma in effetti è così. Le donne sono sempre state, al di là delle generazioni, penso sempre in prima linea per quello che riguarda le rivendicazioni e per quello che è l'importanza, appunto, dei diritti da conquistare e, una volta conquistati, anche da mantenere, perché non è dato niente per scontato. E quindi alle nostre ospiti chiediamo quali erano le rivendicazioni, appunto, magari negli anni 70, e quali invece, come sono cambiati nel tempo e quali sono quelli di oggi.
Allora, c'era molto da fare, e soprattutto noi eravamo concentrate sulla difesa della legge sul divorzio, no? C'è stato il referendum nel 74, poi sulla promozione della legge 194, ed in particolare qui a Fabriano noi eravamo molto attente, molto impegnate sul consultorio che era stato istituito nel 1975, ma che a Fabriano, come tutte un pochino le cose, stentava un po' a prendere il via. E inoltre chiedevamo una nuova legge sulla violenza contro le donne, perché all'epoca era ancora in vigore il codice civile fascista, per cui la violenza veniva considerata un reato contro la moralità pubblica e il buon costume. E poi c'era anche in vigore era il delitto di onore, il matrimonio riparatore, quindi dice ci avevamo molto molto da lottare, cioè, i diritti erano. È anche vero che però negli anni 70 furono emanate molte leggi a favore delle donne, e io penso che il nostro impegno sia anche servito a molto. Poi adesso, oltre che a impegnarsi in questo, noi un'altra attività che facevamo tantissimo era fare le riunioni di autocoscienza. Allora, in questi giorni, mentre stavo ragionando su questo programma, no, mi è venuto un pensiero, no, che se magari anche oggi si facessero un po' di riunioni di autocoscienza tutti insieme a ragionare su qualcosa, sarebbe molto utile, forse, sia per le donne ma anche e soprattutto agli uomini. E poi mi è venuto anche da pensare, ma se gli uomini all'epoca, no, avessero anche loro un po' riflettuto su se stessi insieme e su quello che stava succedendo nel mondo, no? Capire anche il loro ruolo dopo anni e anni, secoli di maschilismo. Il mondo cambiava, ma loro, no, questa riflessione su loro stessi, forse ora saremo in una situazione diversa. Però purtroppo, insomma, era solo un nostro, anzi ci prendevano anche abbastanza in giro per queste riunioni.
Sì? Sì, ma sì. Ce ne racconti una, per esempio, come si svolgeva? Perché io ho sempre sentito parlare, ma in realtà non ho proprio, cioè, vi trovavate tutte insieme,
allora, sì,
in un posto?
Sì, insieme, poi magari quelle di noi che studiavano all'università a Roma, a Bologna, ci portavano le notizie, gli stimoli, le cose nuove, le nuove idee, e quindi si parlava un po' a ruota libera, era proprio, si parlava, non c'era un argomento specifico, si parlava un po' di tutto, però noi avevamo proprio esigenza di capire quello che succedeva, ma anche capire noi, cioè avevamo proprio questa esigenza di capire cosa eravamo come donne, come persone, e quindi erano, secondo me, molto utili. Io li metterei in vigore. Dai, facciamo una riunione di autocoscienza.
Proviamo.
Devo dire che sarebbe interessante comunque provarne a fare una, perché io non ho mai fatto.
Nemmeno io l'ho mai fatta, infatti.
Già siamo in 5.
Comunque, diciamo che le lotte che facciamo noi giovani donne oggi riguardano soprattutto la tampon tax, cioè l'imposta l'IVA sui prodotti igienici femminili, che dal 2023 è scesa al 5%, però aveva toccato una vetta del 22%, e vorrei sottolineare che quando stava al 22% c'era l'IVA sul tartufo, che era all'8%, quindi un bene secondario con l'IVA minore di un prodotto di prima necessità, come se fosse un lusso avere il ciclo mestruale, come se lo scegliessimo noi. E i rasoi da barba maschili avevano l'IVA al 4% e gli assorbenti al 22%.
Pazzesco.
E quindi c'è stato un grandissimo passo avanti, nel senso siamo arrivati al 5%, però ad esempio il 5% la Francia l'ha raggiunto nel 2016, la Germania il 3% nel 2018 e ad esempio nel 2020 il Regno Unito ha abolito completamente quest'imposta e non solo, in Scozia, se non ricordo male, hanno proprio reso i prodotti igienici femminili gratuiti, li mettono nelle scuole, in tutti gli edifici pubblici per consentire a chiunque di poter diciamo raggiungere questo bene di prima necessità. Un'altra lotta sicuramente è quella della disparità salariale, dove le donne in Italia sono pagate circa il 5-10% in meno, che però poi sommando tutti gli altri fattori, tasse, che su questo non sono esperta, purtroppo arriviamo a una differenza del 36%. Un'altra questione invece riguarda sempre a livello lavorativo anche il tema delle assunzioni e dei colloqui di lavoro, cioè molto spesso ci chiedono, mi è capitato anche a me qua a Fabriano, sei fidanzata, non sei fidanzata, sei sposata, vuoi figli, hai in mente di farne uno, sei incinta, e anche il fatto delle posizioni lavorative delle donne, cioè in Italia solo il 5% delle donne è a capo di un'azienda. Un'altra tematica che comunque rispecchia anche quella che diceva Valeria è il tema dell'aborto, cioè in Italia circa il 70% dei medici sono obiettori, quindi io se devo abortire probabilmente mi devo spostare in un'altra regione e quindi entrano in gioco problemi economici, magari problemi che la mia famiglia, il mio compagno non sa che sono incinta. Entrano poi dentro tutte quelle tematiche magari di violenza, in cui una donna se è vittima di violenza dentro casa come fa a poter spostarsi in un'altra regione per abortire?
Certo.
Quindi ecco, le tematiche sono, sono molte.
E poi anche io metterei anche il congedo mestruale, come esatto, fra l'altro in Spagna già l'hanno ottenuto.
Ma io sapevi, scusate,
no, vai.
Che in Spagna è stato ottenuto quest'anno, sì. In Giappone è presente dal 1945, no, o 47, in questi anni insomma, solo che pochissime donne all'epoca lo chiedevano perché avevano paura di essere discriminate al lavoro.
C'è tanto, tanto, tanto da lavorare. Io su questa cosa qua del commento che ha fatto Sofia mi viene in mente un articolo che ho letto, mi pare che comunque è intorno, cioè dalla gap salariale esce un dato che praticamente per quanto noi donne veniamo pagate in meno, è come se iniziassimo in un anno solare a guadagnare dalla metà di febbraio circa. Adesso non mi ricordo esattamente la data, però per capire, cioè come se noi un mese e mezzo non avessimo lavorato, e parliamo di anche situazioni non solo generali, ma anche dove magari fai la stessa identica mansione, perché l'uomo è più disponibile e quindi magari non avendoci la maggior parte, poi non tutti per fortuna, però non facendo i lavori di cura c'hanno magari fanno più straordinari, c'hanno più disponibilità, c'hanno più avanzamenti di carriera a livelli retributivi eccetera. E fermatemi.
Io andrei avanti con un'ultima significativa domanda. Ha ancora senso oggi l'8 marzo, ha ancora senso la lotta delle donne?
Rispondi prima tu, Valeria.
Vado. Allora, sicuramente sì, non ci sono dubbi. Vorrei ricordare una frase di Malala, la giovane attivista pakistana che ha preso il premio Nobel per la pace. Ho alzato la voce non in modo da poter urlare, ma in modo da poter far sentire quelli senza voce. Non possiamo avere successo quando metà di noi rimane indietro. Perché siccome molte donne, anche se sono poche, il 5%, no? Sono ai vertici, insomma, sicuramente ci sono, la situazione è molto migliorata, allora si pensa insomma che insomma i diritti sono acquisiti, che dipende un po' da noi e che quindi non c'è nessun problema, ma invece ci sono molte donne che che rimangono indietro. Fra quelli che rimangono indietro ci sono anche gli uomini, ma anche e soprattutto le donne. Per esempio, se pensiamo noi a tutte le donne che sono ancora schiacciate dal doppio lavoro, triplo lavoro, lavoro fuori, lavoro a casa, il godimento dei figli e anche delle persone anziane, che adesso insomma l'età media sembra avvicinarsi ai 100 anni, e poi chi non può pagarsi la babysitter magari non può andare al lavoro, figuriamoci a far carriera. Se manca il lavoro, sono le prime le donne che perdono il lavoro. Se c'è un'emergenza dentro casa, è la donna che lascia il lavoro. Quindi diciamo, in un momento in cui certi diritti sono messi in pericolo, probabilmente quelli che ne pagheranno di più sono le donne. Quindi c'ha senso lottare non solo per l'emancipazione e l'uguaglianza dei generi, ma anche per difendere tutti i diritti per tutti, ma anche e soprattutto per noi donne, che pagheremo il prezzo maggiore.
Condivido completamente il tuo pensiero, Valeria. Infatti credo che non bisogna mai smettere di lottare, perché smettere di lottare significa piegarsi alla volontà che un altro individuo vuole imporci, e finché tutti gli esseri umani non saranno liberi, non saranno tutelati alla stessa maniera, dovremo sempre alzarci e fare il meglio per portare la libertà in ognuno di noi.
E poi sì, aggiungere tutte le donne extracomunitarie che sono qui in Italia, ma oramai anche quella iraniana che vive in Iran o in Afghanistan la sentiamo vicina. Non è più come negli anni 70 che eravamo ripiegate su noi stesse. Quindi, ma queste donne quando sopravvivono al viaggio e sono qua, poi alla fine non hanno i nostri stessi diritti. Quindi diciamo che insomma le cose sono migliorate un po'
esatto.
Un po' sì, un po' no, ecco.
Ed è bellissima questa puntata di BBL che stiamo facendo, perché siamo tante e stiamo parlando tra noi. Quindi io l'invito che facciamo a tutte le ascoltatrici e alle amiche dell'ascoltatrice e alle amiche delle amiche dell'ascoltatrice è di incontrarsi l'8 marzo per parlare e per confrontarsi.
Non e fare autocoscienza.
Mai, fare autocoscienza, esatto. Quello che abbiamo detto prima, la riunione di autocoscienza, che non è altro che un incontro tra donne che si mettono in confronto e si mettono anche a nudo con le proprie emozioni, con le proprie esigenze, e quindi la cosa importante è parlare. E noi che facciamo radio sappiamo benissimo quanto sia importante la parola e quanto sia forte il potere della parola, e il potere della parola che non si declina soltanto in slogan o trasmissione o discorsi, ma anche in poesie. E quindi da oggi abbiamo pensato di regalarci un angolo di poesia, e abbiamo qui in studio con noi la nostra pescatrice di perle. Cos'è la pescatrice di perle? È chi va a trovare le cose più preziose e più belle, quelle che fanno bene all'anima. Quindi abbiamo adesso la nostra amica Cinzia Bracchetti, che trova le poesie e che ce le legge. E mettiamo un sottofondo più delicato e ascoltiamo una poesia di Raffaella Fazio, che è una poetessa contemporanea toscana, e una poesia proprio sulla parola.
Viviamo e vogliamo narrarci, ma si sfa ogni racconto nel dirsi. Non c'è filo né trama, solo esiste uno stare nel mondo, sia sul fondo che sul pelo dell'acqua. Solo questo ci basti e ci prema abitare chi siamo.
Grazie.
Ebbene, ringraziando Cinzia per la sua delicata presenza qua in studio e la sua voce e la poesia che lei stessa ci ha proposto, e sperando che voglia tornare ancora a leggere poesie, siamo arrivati alla conclusione della puntata con la nostra rubrica Il Triangolo Ribelle. E questa volta, allora, ripetiamo sempre cos'è il Triangolo Ribelle. È una parentesi che riguarda il piacere femminile e l'importanza della consapevolezza di questo piacere, perché è attraverso il piacere femminile che si arriva a una vera emancipazione. E questa volta diamo un'indicazione in un certo senso bibliografica, invitiamo ad ascoltare qualcuno che fa una cosa un po' simile a quella che facciamo noi. Noi facciamo una trasmissione radiofonica ma ci sono anche tanti blog che riguardano questioni femminili. In particolare vi segnaliamo questo blog che ci è stato suggerito dalla nostra amica Michela, che è qua in studio con noi. E questo blog si chiama Vengo Anch'io. Vi leggo l'introduzione, l'abstract di questo blog. Parliamo di un blog, è un blog in podcast, si ascolta. Parliamo di sesso, chiacchiere intime tra donne. Leni, laureata in psicologia, racconta con serietà e ironia il sesso di oggi, perché domani sia un sesso migliore, un viaggio tra amiche verso l'orgasmo. Poi qui si dice anche che il contenuto è destinato a un pubblico adulto. Noi naturalmente qui a BBL non possiamo esprimerci ulteriormente, sia per questioni di tempo, ma anche per queste questioni. Ma invitiamo le ascoltatrici ad ascoltare questo podcast, appunto, che si chiama Vengo Anch'io.
Benissimo. Adesso siamo quasi sul finale, dobbiamo ricordare degli appuntamenti importanti, perché questa è la settimana in cui diverse iniziative sono state fatte sul territorio. In particolare c'è l'8 marzo all'Oratorio della Carità di Fabriano, l'associazione Artemisia, che festeggia i primi 10 anni e che gentilmente ci ha anche invitato per raccontare e raccontarci un po' di quello che è stata la loro storia. Alle 19.30 ci sposteremo all'Arci per un momento, insomma, conviviale tutti insieme. Quindi per chi è in ascolto e vuole partecipare, Donna Vita e Libertà, mercoledì 8 marzo. Non l'ho detto alle 17.30, eventualmente lo ripeto. Poi segnaliamo anche delle iniziative dove le compagne di Iesi al Palazzo dei Convegni, Palazzo dei Convegni, sì, la Casa delle Donne, le Reti Femministe delle Marche e l'Udi di Iesi, anche loro hanno organizzato un'iniziativa questa venerdì 10 marzo alle 17.30 e presentano Mai Dati, che è un libro, e ci sarà anche la presenza dell'autrice, dove si parla anche qua di aborti e di numeri rispetto all'aborto e registrazioni, anzi non registrazioni, perché appunto c'è un tema legato alla confusione, anche questo molto interessante. L'altra iniziativa invece che segnaliamo è per giovedì 9 marzo alle 18, sempre al Palazzo dei Convegni, iniziativa ancora in cammino, Donne tra diritti negati, conquiste e speranze. E abbiamo finito e ringraziamo tutte e tutti, Anaita, la nostra grafica di fiducia, e vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, che sarà il 20 marzo, alle porte della primavera.
E niente, adesso non ci resta che augurarvi un 8 marzo di lotte e di incontro tra donne. Bene, ascoltiamo quest'ultima canzone, che è Marea di Madame, che è una canzone sottilmente riferita al piacere femminile, quindi la concludiamo sempre con un augurio al piacere. Ciao a tutte e a tutti, e ci sentiamo tra 2 settimane.
Ciao ciao.
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 Sarà l'oasi in mezzo al Sahara. Sarà pioggia e nubi dal mare. Sarà un corso d'acqua in salita. Salita. Samba, coi tuoi occhi. Calico rovine sui fianchi, sarò ghiaccio e vino e tremerai, tremerai. Samba, coi tuoi occhi samba, lividi alle gambe, mani sulla faccia, santa, nei miei occhi santa, nei miei tocchi salti, danzi, salta, Caligo Mare. Resta fantasia, non dare modo di averti. Resta nei miei incubi quando te ne andrai. E non tornare mai, mai, mai. Mamma, liberata dal karma. Calypso, fai l'alta marea. A sud nelle tue labbra. Foresta, caligo, marea.